Ok, grazie. A questo punto passo la parola a Marta per quanto riguarda il processo di San Paolo. Brevemente, il succo è che dopo l'uccisione di Dax da parte di simpatici nazisti, avviene che i compagni di Dax vanno all'ospedale San Paolo per capire se è vivo, se è morto, che cosa è successo, eccetera, eccetera. Vengono, vabbè, accusati a livello così di giornali, eccetera, di cose demenziali, tipo che si volevano ciulare la salma, cose del genere, che ovviamente non stanno nel cielo in terra, ma soprattutto vengono fatti oggetto di un'aggressione spropositata e ingiustificata da parte delle forze dell'ordine, e da questo viene fuori poi un processo che incomprensibilmente vede come imputati anche molti dei compagni di Dax, oltre a chi li aveva menati, diciamo. E niente, passo per la parola a Marta, che ne sa sicuramente molto più di me.
Mi riallaccio un attimo all'ultimo intervento che ha fatto Blicero, proprio per da un lato ringraziare il fatto che ci troviamo in questa assemblea a parlare di queste cose. Per noi ha un significato particolare proprio perché veniamo da una sentenza di Cassazione che circa un mese fa ha chiuso il capitolo giudiziario di questa vicenda. L'ha chiuso sostanzialmente confermando le condanne verso i compagni e assolvendo totalmente l'operato delle forze dell'ordine. Sicuramente una sentenza pesante, una sentenza che arriva anche a 6 anni dai fatti, quindi in un contesto molto trasformato sia a livello cittadino che a livello generale. Il fatto di riuscire a trasformare questo, diciamo, appunto scadenza che è dettata dalla magistratura in un'occasione per ritornare a parlare di quella che è stata la notte nera di Milano, la notte del 16 marzo 2003, e ricollegare quel fatto con il processo connesso a una serie di altre situazioni, proprio per dare una visione d'insieme e non trattare i casi isolati, perché chiaramente stiamo parlando appunto anche di cose molto simili. Il San Paolo fu definito allora la Diaz milanese, perché quello che ci si trovò a vedere fu un'aggressione sicuramente molto lucida da parte delle forze dell'ordine, che hanno deciso di intervenire in quel modo, in quel momento, dal nostro punto di vista con una finalità di prevenire qualsiasi tipo di reazione che avremmo potuto mettere in campo in seguito all'assassinio del compagno Dax, per cui proprio un'azione, diciamo, di intimidazione per paralizzare quelle persone che eravamo noi, le persone, diciamo, più vicine a livello di amicizia, a livello politico a Davide. Un'aggressione che quindi appunto ha avuto un senso ed è stata poi giustificata dal questore, non solo dai giornali, ma dal questore in persona di allora, Boncoraglio, con la motivazione che noi volevamo portare via la salma di Dax, che è una motivazione sicuramente assurda, ma che aveva un po' l'obiettivo di dipingerci come dei barbari, come dei selvaggi, che in qualche modo, visto queste intenzioni assurde, meritavano di essere sedate e picchiate in quella maniera. Per cui in tutto l'affrontare questo processo, questa vicenda, quello che noi abbiamo sempre respinto è la tesi dell'eccesso dei singoli. Quello che noi abbiamo sempre invece affermato è che ci fu una volontà politica di intervenire in quel modo e che le responsabilità vadano ricercate nella catena di comando. Ovvio che non ci aspettavamo che il tribunale potesse portare a esiti di questo tipo. Il tribunale cosa ha fatto? Sulla base di tutta una serie di documentazioni che c'erano come testimonianze del personale medico-sanitario, l'evidente prove costituite dai nasi rotti, le teste spaccate, i denti rotti, e quindi dalle decine di feriti in modo abbastanza evidente, anzi molto evidente, che eravamo noi, il tribunale cosa ha fatto? In primo grado ha per prima rinviato a giudizio tre componenti delle forze dell'ordine, di cui due ripresi addirittura da un video amatoriale mentre picchiavano una persona a terra e un altro riconosciuto mentre brandiva una mazza da baseball. Insieme a questi componenti delle forze dell'ordine ha rinviato a giudizio quattro compagni per resistenza, violenza e lesioni pubblico ufficiali. In primo grado, che quindi parliamo anche di tempi poi abbastanza, cos'era il 2005, quindi due anni dopo i fatti, in qualche modo la magistratura ha tra virgolette dovuto, sì, da un lato condannare i compagni, due su quattro per resistenza, lesioni e violenza pubblico ufficiale, e dall'altro dei poliziotti condannarne due, uno quello proprio evidentemente ripreso mentre prendeva calcio una persona a terra a 6 mesi per abuso d'ufficio e l'altro con la mazza da baseball, anche lì ha una pena irrisoria di 7 mesi per porto d'arma impropria. Una sentenza che, dico, ha forse dovuto fare perché ci trovavamo ancora a caldo, perché veramente si parla di evidenze, di cose molto evidenti, venute fuori immediatamente dopo i fatti, anche attraverso appunto queste cose dei video, eccetera. Così come un anno dopo è riuscita, forse anche grazie appunto al fatto che poi con il trascorrere degli anni la tensione intorno a questi processi inevitabilmente un po' cala, è riuscita a dare un colpo di spugna, quindi confermando le condanne per i compagni e assolvendo totalmente le forze dell'ordine. Sentenza poi confermata un mese fa in Cassazione. Diciamo che lo slogan che poi è stato coniato per denunciare anche l'indignazione che comunque è forte, nonostante ci aspettassimo che la magistratura agisse in questo modo, è stato dal San Paolo alla Diaz, lo Stato si assolve. Per cui il fatto di essere qua oggi e parlare ancora di quello che successe quella notte, certo non cambierà l'esito del processo, che è un esito di cui comunque ci facciamo carico, nel senso che i nostri compagni non dovranno rimanere da soli ad affrontare poi le conseguenze. Parliamo di condanne di 1 anno e 8 mesi per 230.000 euro di multa, per cui c'è sicuramente l'impegno collettivo a una solidarietà attiva, politica e materiale, che chiaramente noi ci facciamo in quanto compagni e compagne di Dax, o comunque persone che hanno vissuto direttamente quella vicenda, ma quello che non vorremmo mai è che questa cosa rimanesse una cosa privata, ma appunto deve diventare un patrimonio collettivo, perché stiamo parlando comunque di una storia collettiva, anche se il nostro caso è un caso un po' particolare, non ci trovavamo all'interno di una manifestazione, ma siamo stati, diciamo, travolti da una serie di eventi, prima l'omicidio, poi il pestaggio. Comunque, cioè, riteniamo che questa storia sia una storia collettiva che deve appartenere a tutti, a Milano e non solo, e il nostro impegno anche nei mesi e negli anni successivi è stato proprio quello di raccontare, documentare, portare in giro attraverso video, dossier, in giro per l'Italia, non solo la storia del 16 marzo 2003. In qualche modo ci siamo riusciti e sicuramente non ci siamo stancati, perché ne siamo ancora qua oggi a parlarne, dei compagni erano a Napoli, a Cosenza questo weekend, così come in altre città come Roma, Brescia, a 6 anni di distanza, sull'onda dell'esito processuale ancora ci ritroviamo a parlarne, e ci ritroviamo a parlarne non chiaramente nel senso di leccarci le ferite o comunque porci da vittime, ma un po' per ribadire, insomma, anche qual è poi la natura e l'operato delle forze dell'ordine che tutelano, insomma, questo stato di cose. Quello che appunto ci interessa maggiormente è il fatto che un po' mi ricollego con quello che diceva Blicero, di porre una domanda, che è un po' una difficoltà che noi comunque abbiamo trovato a 6 anni di distanza: come mantenere l'attenzione su questi processi, che poi sono degli strascichi di eventi prodotti collettivamente e che collettivamente poi devono essere affrontati. Come farlo appunto in un meccanismo virtuoso che non sia un meccanismo di vittimizzazione e che è necessario appunto sia per riprendere la memoria, la nostra storia, per tenere forte la memoria di questi fatti che appunto costituiscono la nostra storia e soprattutto per non lasciare soli i diretti interessati, che potenzialmente insomma siamo tutti.